Radio Immagina.
Bentornata a Radio Immagina, l'onorevole Pina Picerno, bentrovata.
Buon pomeriggio, salve, un piacere.
Lo ricordo, ero parlamentare del Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento Europeo. Allora, la notizia dell'ultima ora, partiamo da qua, onorevole Picerno, è che il senatore Francesco Boccia è il nuovo presidente del gruppo PD al Senato. L'Assemblea lo ha eletto per acclamazione al termine del dibattito di questa mattina. Quindi si compone una prima casella. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare anche l'elezione per quanto riguarda il capogruppo a Montecitorio. Soddisfatta, insomma, di come si è chiusa, almeno parzialmente?
Sì, mi pare di sì. Mi pare che anche la votazione per acclamazione sia assolutamente un bel segnale di unità che va sottolineato, e quello che i nostri elettori, la nostra comunità politica si aspetta in questo momento dal Partito Democratico, e quindi sono molto molto contenta e soddisfatta che sia andata così. E naturalmente a Francesco Boccia faccio i migliori auguri di buon lavoro, perché aspetta a lui l'onere e l'onore di guidare il gruppo del PD al Senato in un tempo non semplice, il tempo che vede la destra al governo del paese impegnata a riportare le lancette dell'orologio indietro, come abbiamo visto. Insomma, oggi parleremo, immagino, di diritti, insomma, delle tante questioni su cui il nostro paese sta conoscendo un arretramento pericoloso. Quindi il lavoro del gruppo e dei gruppi del Partito Democratico al Senato e alla Camera è davvero fondamentale per fare battaglia politica e per impegnarci nella difesa dei diritti fondamentali delle persone.
Certo, sento onorevole Picerno, allora, a proposito di diritti, parliamone subito. Oggi ci sarà questo incontro tra i sindaci, alcuni sindaci delle grandi città italiane, sul tema delle trascrizioni, no? Parliamo del riconoscimento, sì, dei figli delle coppie omogenitoriali. Ci sarà ci auguriamo, grande manifestazione a maggio, a cui ha aderito anche il Partito Democratico. Proprio su questo, che cosa si aspetta da quella che poi è la posizione chiara, netta, espressa dal governo Meloni?
Ma guardi, io le devo dire che sono rimasta abbastanza impressionata per la modalità e per la cattiveria, per il cinismo con cui il governo Meloni, con cui questa maggioranza ha davvero strumentalizzato persino, mi lasci dire, questo tema, persino i bambini vengono strumentalizzati per dare il segno, appunto, di una serie di battaglie di retroguardia. Mi ha molto colpito il fatto che si sia sentita l'esigenza da parte di questa maggioranza di esprimere, per esempio, un parere in via assolutamente preventiva a quella che è la proposta di regolamento, perché sa che tutta questa discussione parte in realtà dalla volontà che ha avuto questa maggioranza di esprimere un parere sulla proposta di regolamento UE sulle norme, appunto, di diritto internazionale in materia di filiazione. Allora, ed è una proposta di regolamento avanzata naturalmente dalla Commissione, della nostra Commissione, la Commissione europea, che partiva e parte dal presupposto del riconoscimento del superiore interesse del minore, che è un principio sacrosanto e accettato sostanzialmente da tutti. Ora, il diritto dell'Unione, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione, già riconosce che la filiazione accertata in uno Stato membro venga poi riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, ma soltanto purtroppo per alcuni scopi, che sono il diritto di soggiorno, la non discriminazione rispetto ai cittadini nazionali, l'accesso al territorio. Ma tutto questo però purtroppo non vale per i diritti conferiti dal diritto nazionale. Allora, quali sono i diritti conferiti dal diritto nazionale? Sono per esempio la successione, i diritti alimentari, il diritto per esempio dei genitori di agire in qualità di rappresentanti legali, no, del minore. E allora su tutto questo la Commissione ha deciso ovviamente di intervenire per emanare, appunto, un regolamento, lo dicevo all'inizio, che fornisca una situazione omogenea, armonizzata a livello, appunto, europeo. E la maggioranza, il governo Meloni, è insorto esattamente su questo punto. Allora lei capisce bene che stiamo parlando intanto di una mossa politica che non era, come dire, cioè, non era necessaria, perché la proposta di regolamento, lo dico a chi ci ascolta, è appena arrivata in Parlamento [S2] Certo. [S1] Europeo, non è stata ancora discussa dalla Commissione del Parlamento europeo, quindi non c'era alcuna motivazione se non appunto quella politica di mettere a capo il nostro paese, cioè il governo Meloni si pone come capofila dei reazionari di Europa, perché al momento è stato l'unica maggioranza, l'unico governo a esprimersi in maniera così dura contro questo regolamento, e di questo noi dobbiamo naturalmente prendere atto e prepararci a fare battaglia politica come è giusto e come è necessario.
Assolutamente. Onorevole Piccero, non so se poi lei ha la stessa impressione, perché mi sembra insomma che la maggioranza, il governo Meloni anzi, stia tentando di spostare la discussione anche su un altro tema, che è quello della maternità surrogata. Non so lei su questo che idea ha.
Ma certo, nel senso che loro provano ovviamente a distrarre, essendosi anche resi conto, perché c'è stata, come sempre accade, no? Perché poi il nostro paese è fatto di tanti cittadini, tante donne e uomini liberi che reagiscono duramente quando è in gioco un attacco ai diritti fondamentali delle persone, in questo caso addirittura di bambini. Guardate che è una cosa di un cinismo, è un attacco non soltanto ai genitori di quei bambini, ma pure a quei bambini stessi che non hanno nemmeno la possibilità di potersi difendere. Quindi è una cosa di un cinismo allucinante che ha generato giustamente la reazione di tanti e tanti che sono scesi in piazza. Abbiamo visto delle piazze belle, colorate, e rispetto a quella reazione il governo, naturalmente come sempre fa, sposta l'attenzione. Allora il tema non sono più i diritti dei bambini, ma è appunto la maternità surrogata, che in questo caso ovviamente c'entra relativamente, potremmo dire, non c'entra assolutamente nulla rispetto alla questione in sé di cui stiamo discutendo oggi. Quindi è un tentativo come un altro di spostare l'attenzione su un altro problema, come spesso purtroppo vediamo fare, perché è una modalità d'azione, diciamo la verità, di questo governo comportarsi in questo modo.
Certo, allora ricordo che ospite quest'oggi di Radio Immagina Live la vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Pina Picerno. Senta, vorrei che lei, come dire, ci restituisse quest'oggi anche un po' il punto di vista di Bruxelles su quello che accade in Italia e non soltanto. La scorsa settimana noi ci siamo occupati ampiamente di quello che è stato il Consiglio europeo, c'è chi ha parlato anche qui di un presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in difficoltà, in affanno. Lei, ho qui una sua dichiarazione, ha detto: Meloni ha scelto di allearsi in Europa con chi non accetta la possibilità di redistribuire, con chi rifiuta questa possibilità. Questa è la grande contraddizione della Presidente del Consiglio. In Italia i componenti del governo pongono le questioni relative ai migranti sulla base della propaganda, ma a Bruxelles restano muti proprio perché i loro principali alleati non danno una mano all'Italia. È questa la situazione? Lei ha avuto questa impressione, cioè di una come dire, di una Meloni isolata rispetto all'Europa che conta e che, come dire, ammicca ancora a quei paesi che, come dire, che più le corrispondono, penso alla Polonia, penso all'Ungheria.
Ma guardi, non è una mia impressione, purtroppo è la drammatica fotografia di quello che è avvenuto, tanto è che poi si è dovuto correre di pari. Lei sa che è stato organizzato un incontro a margine del vertice, per esempio, col presidente Macron.
Con cui però sembra essersi ristabilita anche una certa, come dire, intesa, o non è così?
Ma non so se si è ristabilita un'intesa, sicuramente quell'incontro era necessario per sanare una frattura anche diplomatica molto importante che era avvenuta esattamente sul tema, no, dei migranti, con delle esternazioni davvero poco felici della presidente Meloni, che avevano appunto causato una rottura importante, addirittura la necessità da parte del Quirinale, vi ricorderete, di dover intervenire, perché insomma la Francia è un interlocutore davvero prezioso, un alleato storico del nostro paese. E quindi dicevo, l'immagine di una Meloni isolata, di un governo italiano isolato, purtroppo non è una mia impressione ma una drammatica fotografia. Pensi che la Meloni, la Presidente del Consiglio, ha davvero molto insistito per aggiungere all'agenda appunto del Consiglio la questione delle migrazioni. A questo tema è stato dedicato soltanto mezz'ora di discussione dai leader, quindi insomma già questo dà la misura di una scarsa, uno scarso peso, ahimè, della Presidente Meloni nei luoghi di decisione nei luoghi che contano davvero. Questo accade perché naturalmente si è scelto ancora una volta di affrontare temi delicatissimi e davvero centrali, facevo cenno alla questione delle migrazioni, con l'arma della propaganda. Questo è accaduto e accade quotidianamente nel nostro paese, viene utilizzato ancora una volta e si guarda la questione delle migrazioni con la lente della propaganda, e poi quando si arriva in Europa naturalmente si fa fatica a cambiare registro, affrontare come si richiede tra leader seri la questione in maniera diversa, in maniera appunto seria e concreta. Quindi questa è la difficoltà che scontiamo in questo momento: tanta propaganda, tante chiacchiere e purtroppo zero risultati.
Certo. Allora, onorevole Picerno, veniamo alle domande di ascoltatori e ascoltatrici, che sono molte per lei, al 342 14 26 902. Intanto le leggo un messaggio, è quello di Mario Riccio, che scrive così: buongiorno a tutti, mi rivolgo all'onorevole Picerno. Premetto che all'iprimario ho votato per Stefano Bonaccini. Ora il PD ha una segretaria chiamata ad affrontare la scelta degli elementi che dovranno coadiuvarla nel partito. Ben altra cosa la Camera e il Senato, dove per i capigruppo mi sento di approvare indicazioni sì e non imposizioni. I gruppi parlamentari dovrebbero decidere autonomamente a chi rapportarsi. Su uno o più candidature si potrà scegliere, per come è già avvenuto con Letta, che pure aveva espresso e non imposto la Malpezzi e la Serracchiani, anche se le condizioni erano totalmente diverse. Conclude Mario: è naturale che finite le consultazioni ci sentiamo una cosa sola, ma non ci devono essere imposizioni di sorta. Un confronto è necessario prima di ogni scelta, non costa e non guasta. Apprezzo quanto stai facendo a livello europeo e ti esplicito la mia stima anche per la presenza sui territori e l'accoglienza che riservi ai loro rappresentanti a Bruxelles. Buona giornata.
Ammazza,
cosa risponde a Mario? Questa è una lettera più che un messaggio.
Mi mando un abbraccione, cosa gli rispondo? È stato molto carino e quindi ringrazio molto per l'affetto e per la stima. Spero di incontrare Mario, io sono spesso, lui lo ricordava ed è vero, in giro nel famoso collegio elettorale, perché lei sa, Cristiano, che noi abbiamo, anzi tu sai, ci possiamo dare il
sì,
no?
Sì, tanto ci conosciamo da tempo, insomma.
Ci conosciamo da tempo, quindi siamo lì su, che il collegio appunto dell'Europeo è un collegio enorme che contiene insomma 6 regioni, quindi un territorio che va, io la dico sempre così, dall'Aquila a Reggio Calabria. Però io cerco di essere, questo è vero, molto vicina ad un territorio che è il mio mezzogiorno, insomma, un territorio pienissimo di risorse che non sono state sempre, questo dobbiamo dirlo, valorizzate dalla politica, perché per troppo tempo c'è stata, abbiamo avuto classi dirigenti secondo me non sempre all'altezza delle sfide enormi, delle possibilità gigantesche che il Mezzogiorno ha. Quindi insomma io provo per come posso ad essere vicino a un territorio che amo moltissimo. Io dico sempre che sono una meridionale prima che una meridionalista, e credo che questo punto di vista sia essenziale anche nel dibattito del nostro partito. Troppo spesso manca, troppo spesso, lo dico a Mario che insomma mi pare di aver capito è un meridionale come me, troppo spesso noi abbiamo subito un registro e dei toni anche rispetto al dibattito interno al nostro partito che non hanno aiutato il Mezzogiorno ad emanciparsi, a guardare al futuro con l'ambizione che è necessaria in questo caso.
Onorevole Piceno, c'è un altro Mario che riscrive, ma un'altra zona d'Italia, in provincia di Novara, da Borgo Ticino. Sì. Tra i vari punti che lui sottolinea, le chiede, dice: come giudica l'atteggiamento del partito, che mi sembra quantomeno imbarazzante, sulla continua fornitura di armi all'Ucraina e le flebili voci che si alzano per spingere il governo a parlare seriamente di pace? E poi se può definire il nuovo corso del PD con argomenti seri e convincenti, tipo la sua collocazione a sinistra nello scacchiere politico italiano e internazionale. Grazie. Partiamo dall'Ucraina?
Partiamo dall'Ucraina, che è argomento, come sa, che mi interessa molto e che mi offre anche la possibilità di spiegare, insomma, di raccontare quello che stiamo facendo qua, perché l'argomentazione che utilizza Mario, lei, insomma, Mario lo sa, è un'argomentazione che io ho ascoltato diverse volte, spesso è anche diventata una critica, no, nei confronti dell'azione delle istituzioni europee. Intanto io dico sempre, perché è bene ricordarcelo, che questa guerra è una guerra non come le altre, è una guerra di aggressione, ed è questa una sostanziale differenza. Immagino che Mario lo sa bene, ma è bene ricordarcelo quando parliamo poi della necessità e della sostegno alla difesa di un popolo che è stato ingiustamente attaccato, che non ha fatto nulla per essere attaccato e che non era nelle condizioni di potersi difendere da solo. Questa è la verità. Cioè l'Ucraina non era nelle condizioni economiche, ma insomma di forniture militari per poter respingere o difendersi da un attacco così inspiegabile, crudele e criminale, come ha riconosciuto la Corte Penale Internazionale. Perché attenzione, lo dico a Mario, ma lo dico anche a chi ci ascolta, c'è stata una svolta in questo conflitto, che è la mandato di cattura, che è il mandato di cattura che la Corte Penale Internazionale ha spiccato nei confronti di Vladimir Putin, riconosciuto come criminale di guerra. Questo, guardate, non è un dato banale, segna una svolta in questo conflitto, perché riconosce chiaramente le responsabilità. Noi ce l'avevamo chiare, per carità, io ce l'ho sempre avuto molto molto chiare, tant'è che, come sapete, non ho sempre rifiutato la possibilità o l'idea di un'equidistanza e mi sono sempre schierata a favore del supporto completo, quindi anche rispetto alla fornitura di armi al popolo ucraino. Io non eludo la questione e voglio essere molto chiara. Noi ci siamo mobilitati rispetto al sostegno naturalmente umanitario ai rifugiati, abbiamo ritirato fuori dal cassetto la direttiva sulla protezione appunto temporanea, che non era stata mai applicata, è stata applicata per la prima volta per consentire al popolo, ai rifugiati ucraini appunto, di potersi muovere liberamente. Abbiamo sostenuto economicamente, umanitariamente quel paese, ma tutto questo non basta quando c'è una guerra di aggressione che è immotivata e inspiegabile. C'è bisogno di mettere quelle persone in condizioni di difendersi. Io, guardate, ci sono stata in Ucraina, ho visto con i miei occhi la brutalità di quello che sta accadendo e di quello che stava accadendo, ho visto con i miei occhi bambini, non solo i crimini di guerra, non solo le fosse comuni, non solo tutto quello che qui è arrivato attraverso le immagini della televisione, attraverso il lavoro straordinario che fanno i cronisti, ma ho visto anche donne allattare un bambino di pochi mesi in un rifugio antiaereo, senza corrente, senza potersi lavare, senza avere generi di prima necessità. Ecco, questa è la fotografia di quello che accade lì e noi dobbiamo consentire a quella popolazione di potersi difendere. Poi tutti, e concludo, non voglio rubare troppo tempo, poi naturalmente tutti, lo dico a Mario, vogliamo la pace, tutti vogliamo lavorare per la pace, il lavoro che, guardate, io lo so, mi direte, non è stato fatto abbastanza, ma la pace la si deve fare anche... naturalmente la si deve fare ed è un obiettivo per cui noi lavoriamo sempre, non abbiamo mai smesso di lavorare, ma la responsabilità del perché non si è fatta questa pace, dobbiamo essere anche qua chiari e onesti, è di un criminale di guerra che non ha mai accettato la volontà di sedersi a un tavolo negoziale. Vladimir Putin non ha mai voluto trattare o negoziare la pace, ha rifiutato qualsiasi tentativo e qualsiasi ipotesi di negoziare sulla pace. Questa è la verità di cui purtroppo dobbiamo al momento prendere atto, poi continuando a lavorare incessantemente, mettendo utilizzando tutte le strade della diplomazia, esplorandole tutte fino all'ultimo sforzo, però dobbiamo tenere presente che la realtà è un po' più complessa di come ci piacerebbe immaginarcela, ecco.
Allora, intanto le leggo questo titolo, che poi è l'apertura del sito della stampa di Torino: DDL concorrenza, retromarcia del governo, la discussione sui saldi liberi non sarà discussa oggi in Consiglio dei Ministri. Il ministro Urso dice che è necessario un confronto. Confesercenti va all'attacco del governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa sapere che le misure non saranno inserite nel DDR che verrà portato oggi al Consiglio dei Ministri per consentire un confronto preventivo con le associazioni di categoria e le regioni. Vabbè, volevamo aggiungere un altro elemento in diretta, onorevole Picerno. Torniamo al Partito Democratico. Due domande che potremmo riassumere in una, quella di Lucio Leverini e di Vincenzo da Napoli. Il ruolo dei circoli è il primo problema per la rigenerazione del partito e contribuisce alla rigenerazione della politica, scrive Lucio. Sono iscritto dal 61, sono stato dirigente provinciale e comunale del PC, ma raramente il ruolo delle sezioni prime e dei circoli dopo è stato al centro. Vincenzo scrive: buongiorno, il nuovo ed entusiasmante corso del PD deve caratterizzarsi anche per un forte rilancio dei circoli. Devono essere coinvolti soprattutto per discutere di politica nazionale e internazionale. Ci sarà questo impegno da parte del Partito Democratico, Picerno?
Io credo proprio di sì. Guardate, lo dico a tutti i nostri militanti che hanno scritto, che saluto e che ringrazio per questa sollecitazione, perché io davvero sono non solo molto d'accordo, ma avete toccato una corda che per me è importantissima, perché io sono cresciuta letteralmente in un circolo, al tempo erano le sezioni di partito, e io ho ricordi di me bambina che scrivevo, che coloravo, che passavo le mie giornate in un circolo. Io sono nata e cresciuta in una piccola frazione di un piccolo comune nella provincia di Caserta, e quello per me è stato un luogo nel quale io sono, appunto, ho imparato, ho respirato la politica, sono cresciuta e soprattutto nel corso degli anni ho imparato un sacco di cose. Quindi lo so benissimo che quello è il primo luogo che le persone vedono, il primo punto di contatto tra noi e tra noi e l'opinione pubblica, tra noi le persone, tra noi la vita vera poi delle persone, e quindi deve essere assolutamente ricostruito quel ruolo là, perché lo so che i circoli, purtroppo, nonostante il lavoro strepitoso di tanti militanti, di tante persone che spesso anche a costo di sacrifici personali, perché ho conosciuto tante e tanti che, appunto, nonostante tutto, fammi dire, Cristiano, continuavano a pagare l'affitto di una sede, magari personalmente, di tasca propria, purché fosse tenuta aperta quello spazio di dibattito, quello spazio, appunto, del nostro partito, che è stato per molti e che è per molti ossigeno, no? E però io lo voglio riconoscere senza mezzi termini e dire senza mezzi termini: bisogna mettere in condizione i nostri circoli di poterci essere, di poter essere sul territorio in maniera più forte e anche un po' più libera, per esempio riconoscendo loro delle risorse, per esempio riconoscendo loro che un pezzo, appunto, del tesseramento, dei soldi, degli introiti del tesseramento vada e possa essere gestito direttamente da loro. Poi sarà naturalmente alla segretaria immaginare il modo, so che lei è molto attenta anche a questo punto, riconoscere il modo attraverso il quale valorizzare al meglio, no, la presenza e il contributo dei circoli. Però io sono convinta davvero profondamente che si debba ripartire da lì, si debba ripartire da questo filo che non si è mai interrotto, ma che va, come dire, rivitalizzato, rafforzato tra il partito, diciamo la dirigenza nazionale del partito, e le nostre articolazioni a livello locale, che devono sentire la dirigenza nazionale un po' più accanto, un po' più vicina, un po' più un po' meno distante, ecco.
Onorevole Picerno, siamo in chiusura, l'ultima domanda me la prendo io, insomma. Salario minimo, sicurezza sul lavoro, sanità pubblica sono tre temi che ha trattato ieri la segretaria incontrando parlamentari di Camera e di Senato. Sono battaglie, insomma, che il Partito Democratico metterà, come dire, prima di tutto in testa rispetto alla propria politica. Sarà possibile, secondo lei, portare avanti questo importante lavoro assieme anche alle altre opposizioni in Parlamento?
Ce lo auguriamo, naturalmente ce l'auguriamo. È importante, però io penso che, insomma, a prescindere da quello che decideranno di fare le altre opposizioni, è fondamentale, ha fatto bene la segretaria a elencare questa agenda di cose precise ma davvero molto determinate e determinanti per il futuro del nostro paese. Noi abbiamo fatto qui a Bruxelles, lei sa, una battaglia importante sul salario minimo, è stata approvata una direttiva che va assolutamente in questo senso, ci ha lavorato il nostro gruppo, la nostra famiglia politica più di tutti, ed è importante. Il salario minimo esiste già, questo lo dico a chi ci ascolta, in diversi paesi della nostra Unione, ma è un problema gigantesco per esempio in Italia. Il 12% del lavoro in Italia è lavoro povero, e questa cosa non può più essere sostenibile, non può più essere accettata, non può più essere ascoltata e vista senza indurre ad una reazione politica gigantesca, e io penso che quindi la segretaria abbia fatto molto bene a elencare queste priorità. Vedremo se ci saranno pure le altre opposizioni, ma il PD, mi faccia dire, deve andare avanti, andrà avanti con forza e con convinzione.
Lo ricordo, era la vicepresidente del Parlamento Europeo, l'onorevole Pina Picerno, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, a presto.
Un piacere, grazie, grazie soprattutto a lei, naturalmente a te Cristiano, ma soprattutto ai militanti e agli ascoltatori che hanno voluto anche contribuire con le loro riflessioni e con le loro domande. Un abbraccio davvero a tutti e a tutti.
A presto.